Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta, l'unico sul quale possiamo sperare di vivere ancora. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi, dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio conta sull'affetto e sul sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale o usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina stessa per donare la cifra che desiderate o ancora segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico. O, infine, diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate, vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo anche in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 30 novembre 2013. Abbiamo cominciato con un vecchio brano, molto vecchio brano, Royal Garden Blues del 1919, che è stato ripreso soprattutto dalla Original Dixieland Jazz Band e poi è diventato uno dei classici del jazz. Qui lo abbiamo ascoltato con al clarinetto uno dei grandissimi interpreti storici di questo strumento, Edmund Hall. Prima di cominciare devo comunicarvi una novità sulla trasmissione. Per motivi organizzativi, Non ci credo e Terzo Tempo, l'altra trasmissione che va in onda il sabato pomeriggio a quest'ora, si scambieranno i turni. Per questo motivo, sabato prossimo, 7 dicembre, andrà ancora in onda una nuova puntata di Non ci credo e poi ci alterneremo come abbiamo fatto finora. Allora, sabato prossimo dunque ci sarò ancora io, la settimana successiva ci saranno Sefora e Johnny e adesso possiamo finalmente cominciare. Questo pomeriggio cominceremo con l'affrontare un tema veramente scottante. Io vorrei parlarvi della Sardegna, ma non dei fatti di questi giorni che hanno portato nelle nostre case immagini che non vorremmo vedere mai in nessuna parte del mondo. L'alluvione, i morti, gli sfollati, tutte cose già viste che si ripetono sempre più spesso in un paese che fa del dissesto del territorio una regola assurda. No, oggi parliamo di una vecchia questione legata da un lato alla riunione del G8, che proprio nell'isola e precisamente alla Maddalena doveva tenersi, dall'altro alle conseguenze nefaste che il trasferimento di questa riunione all'Aquila ha avuto, ed infine alle bugie del governo di allora e soprattutto del suo capo Silvio Berlusconi. Lo farò seguendo una delle inchieste dell'Espresso di un paio di mesi fa e altri articoli che sono apparsi su riviste e quotidiani più recentemente. È dunque una puntata sulla corruzione nel nostro paese. Ed è tanto più attuale se leggiamo le dichiarazioni di Confcommercio di pochi giorni fa. 4 imprese su 5 nel nostro paese sono danneggiate dall'illegalità. L'OCSE valuta in 60-70 miliardi di euro nel 2012 il danno provocato dalla corruzione in Italia. L'OLAF, che è l'Istituto Europeo Anticorruzione, ci mette al secondo posto dopo la Grecia tra i paesi più corrotti dell'Unione. Transparency International classifica il paese al 72esimo posto mondiale. E non è solo una questione morale, perché in un paese come questo, chi volete che abbia voglia di investire se non la mafia e la camorra? Ma andiamo con ordine e cominciamo dal principio. Intanto, perché ne parliamo adesso, 4 anni dopo i fatti? Perché è in corso di preparazione il processo, che dovrebbe iniziare a gennaio 2014, contro la famosa cricca, con al centro l'allora capo della protezione civile, Guido Bertolaso. Voglio fare mie le parole pronunciate poche settimane fa da una consigliera regionale, Claudia Zuncheddu, la quale rivolge un'accusa alla giunta regionale sarda per il lassismo che lascia impunite le bande di criminali che hanno inquinato la terra, l'aria e il mare, e adesso vogliono anche stravolgere il sottosuolo con le trivelle. A proposito del G8 di La Maddalena, ci troviamo davanti a 2 processi. Il primo è il disastro a mare. Il secondo, le mancate bonifiche a terra nella zona dell'ex arsenale militare. Per queste operazioni erano stati versati nelle casse sarde alla cricca di Bertolaso 100 milioni, senza che le bonifiche venissero mai eseguite. Non solo, ma gli atti a migliaia sono stati coperti dal segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio e c'è voluta una lunga battaglia processuale perché il TAR del Lazio rendesse pubblici quei documenti. Documenti che spiegano nel dettaglio le umiliazioni e i danni che la cricca ha riservato ai sardi. Sulla base di queste informazioni, il governatore della regione era stato sollecitato a costituirsi parte civile nel processo, cosa che non è ancora avvenuta 1 anno dopo quella richiesta. Ma c'è anche di peggio. L'ex ministro dell'Ambiente Clini, nell'agosto del 2012, ha tolto la Maddalena dai siti di interesse nazionale, scaricando di fatto i costi delle bonifiche sulla regione. Costituirsi parte civile nel processo non è dunque soltanto giusto, ma potrà forse far riavere ai cittadini quei 100 milioni che sono stati letteralmente trafugati. Ma qual è il contesto nel quale tutto questo avviene? Siamo nel 2009. L'Italia è chiamata ad ospitare la riunione del G8, quella che molti pomposamente chiamano la riunione dei grandi della terra, anche se al tavolo delle trattative mancano
i rappresentanti delle multinazionali del cibo, delle fonti energetiche, dei medicinali e di tutto il resto che conta davvero. E mancano gli stati emergenti che sorpasseranno di gran lunga gli attuali primi 8 del mondo nei prossimi decenni. Ma tant'è, non è questo il punto. Il summit è previsto nei giorni 8, 9, 10 luglio e la sede scelta dal governo italiano è bellissima. La Maddalena, un piccolo arcipelago meraviglioso nel nord-est della Sardegna in provincia di Olbia. Si tratta di un pugno di isole, tra cui Caprera, così legata alla storia risorgimentale italiana. Oltretutto parco naturale nazionale, area protetta, marina e terrestre, rinomata località turistica con spiagge famose in ogni parte del mondo, tra cui la famosa spiaggia rosa di Budelli, Budelli che oggi è nominata per ben altri motivi. Insomma, un posto fantastico dove i vari Obama, Merkel e compagnia bella potranno passare i giorni del summit senza l'incubo del cemento e dell'inquinamento. Poi però succede qualcosa, ed è qualcosa di grave, anzi di gravissimo. Un terremoto devastante riduce L'Aquila e altri paesi abruzzesi in macerie. Crollano scuole ed ospedali, si contano più di 300 morti. La nazione, come sempre in questi casi, non può far altro che piangere le perdite. Lo fa con rabbia e livore perché ci si accorge subito che quelle costruzioni sarebbero cadute anche per un forte soffio di vento, figurarsi con una scossa di magnitudo 6. Ci si rende subito conto che gli appalti erano stati vinti da ditte senza scrupoli, come troppo spesso avviene in questo maledetto paese. Si gonfiano le spese, si usano materiali di scarsa qualità per un profitto più alto. Tutti lo sanno, da sempre, ma ci si stupisce solo di fronte alle file di morti stese in una stanza. Siamo un popolo di parolai, guidato da inutili parolai. Questo vale per quasi tutte le strutture che lo Stato appalta, le scuole, gli ospedali, le strade, ma la vita organizzata, mafia e camorra su tutti, e malfattori in giacca e cravatta fanno una strage. Si scoprirà più avanti che la ricostruzione porterà denaro a questi personaggi, come Piscitelli e Gagliardi, che rideranno dei morti abruzzesi, pensando a quanto frutterà loro la ricostruzione. Ma, come si dice, tutto questo fa crescere il PIL e così anche i morti hanno un ritorno in denaro per qualcuno. La nazione è riconoscente, specie in tempo di crisi economica. Lo so, è tutto orrendo, ma è di casa dalle nostre parti. E, giusto per restare in tema, ascoltiamo questa Povera Italia di Franco Battiato.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
E questo era Franco Battiato con Povera Patria. Ad ogni modo, il terremoto avviene in aprile e la macchina della propaganda berlusconiana si mette in moto con le solite frasi ad effetto che promettono che entro pochissimo tutti avranno un tetto sulla testa, la ricostruzione comincerà subito ed altre amenità del genere, alle quali solo gli imbecilli o chi ha passato gli ultimi 20 anni su Marte ancora riescono a credere. E nella sua idea di come la politica si possa gestire con le stesse tecniche del marketing di venditore di pentole, ecco il colpo di scena. Porteremo il G8 all'Aquila per far vedere agli alleati quanto bravi saremo stati. E la Maddalena? Pazienza, i soldi investiti serviranno ai turisti, tanto si sa che in quelle zone vanno a svernare gli operai della catena di montaggio della Fiat che prendono 1.000-1.200 euro al mese. I lavori, altra cosa consueta nel nostro paese, cominciano in ritardo e si sviluppano a tempo di record con costi enormi rispetto al normale, costi del tutto inutili o quasi. Guido Bertolaso, capo supremo della protezione civile, difeso dal Presidente del Consiglio, anche quando diventa palese il suo coinvolgimento diretto nelle malefatte che sto per raccontarvi, dichiara alla Nazione che l'ex arsenale diventerà un centro per ricchi turisti con alberghi di superlusso e yacht club che porteranno lavoro e denaro all'intera isola. Il vecchio arsenale era stato dismesso dalla Marina Militare e sembrava il luogo più adatto per una simile operazione. Come detto, su questo non c'è niente da dire perché la location, come oggi si usa dire, era davvero fantastica. Ci sono un sacco di lavori da fare, sono lavori da eseguire a terra, rivoltandole, edificando, cementificando, ma anche a mare serve una darsena per le imbarcazioni, bisogna quindi scavare anche là. Purtroppo quel mare, così perfetto in superficie, dai colori che ritrovi solo nelle cartoline dei paesi caraibici, è pieno di veleni laggiù dove le rocce affiorano dalla sabbia. C'era una base americana con navi e sottomarini che andavano avanti e indietro rilasciando schifezze di vario genere. Prima di cominciare i lavori, l'area di mare antistante deve pertanto essere bonificata dalle sostanze nocive che in essa sono finite. Sono idrocarburi pesanti, mercurio, altri metalli, tutti inquinanti pericolosissimi per la fauna marina, per l'uomo, per la stessa catena alimentare. La sistemazione dell'area, la costruzione delle mega strutture, la realizzazione del polo di lusso entrano in un progetto privato gestito dall'azienda Mita Resort. Non interessa? Interessa come? Perché guarda caso l'azienda è di proprietà del presidente di Confindustria in carica nel 2009, Emma Marcegaglia. E i lavori, come vedremo meglio dopo, disperdono le sostanze inquinanti ovunque, invadendo aree marine confinanti e provocando un vero e proprio disastro ecologico. A fianco di tutto ciò c'è la questione dei soldi, che sono soldi dello Stato, arrivano dalle tasse, dalle accise su tutto quello che usiamo nella nostra vita, la benzina, l'acqua, la luce, il gas. Parliamo di 400 milioni di euro di denaro pubblico per costruire 27.000 metri quadrati di edifici, per acquisire 90.000 metri quadrati di terreni e 110.000 di mare. Questi ultimi, consegnati al progetto Marcegaglia, non hanno prodotto niente di niente se non l'inquinamento di cui ho appena detto. Tra le opere realizzate, un mega albergo di quelli a moltissime stelle, sorge al posto dell'ex arsenale, doveva avere una bellissima passeggiata a mare al posto di quell'orrendo stradone che gli sta ancora davanti, arredi di gran classe, insomma, un sogno. È qui che, dopo il G8, sarebbero arrivati i signori dai portafogli gonfi e avrebbero soggiornato d'estate lasciando le loro barche là davanti, pagando una fortuna per ormeggiarle alla Maddalena. Sentiremo poi quello che è successo realmente. Quello che è certo è che oggi la regione Sardegna è costretta a pagare l'IMU su avveniristiche strutture architettoniche che nessuno ha mai usato e, visto lo stato delle stesse, nessuno abiterà mai. La tassa sulla casa per noi è una seccatura, ma per i sardi è un peso sul groppone, si tratta di 500.000 di euro l'anno. Solo il Maestrale e la Ruggine hanno preso possesso di quegli impianti. Non c'è mai stata manutenzione. Il mare richiede bonifiche urgenti da 4 anni e mezzo, ma non ci sono soldi e anche là dove ci sono non si possono spendere. Infatti il tiritera sulle competenze vede la necessità di un accordo tra le varie amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Ambiente, la Regione, il Comune. Un accordo che finora non c'è mai stato ed è chiaro a tutti che lasciando le cose come stanno la situazione certo non migliorerà, anzi. Così i 400 milioni necessari a recuperare quello che si lascia andare in malora diventeranno presto 500 o forse 600. C'è poi un contenzioso tra le amministrazioni e la Mita Resorts. In effetti quei lavori, come le molte grandi opere nazionali, specie quelle che si sta cercando di realizzare qui nel Veneto, di cui abbiamo parlato fino a mezz'ora fa, ai quali sono state finanziate in regime di project financing, vale a dire con soldi dei privati ai quali viene concesso poi l'utilizzo della struttura per un certo periodo di tempo. In questo caso si tratta di 40 anni. Parlerò più avanti di questo contenzioso, per ora basta sapere che esiste. Ma la società della Marcegaglia ha anche lei i suoi scheletri nell'armadio. In effetti l'appalto per quella grande opera era stato assegnato con un bando che era tagliato su misura per la Mita, che era l'unica concorrente, e risulta così facile vincitrice. La società avrebbe dovuto versare 31 milioni di una tantum in 3 rate alla protezione civile e poi ogni anno 60.000 euro di canone per 40 anni alla regione, ma di tutti questi soldi dal 2009 ad oggi nessuno ha mai visto un euro. E ci sono altri conti in sospeso, conti in denaro intendo. Stefano Boeri è un architetto, quello che ha progettato la casa sull'acqua dell'ex arsenale. A commissionargli il lavoro era stato Diego Anemone, immobiliarista, costruttore e corruttore di cui parleremo a lungo dopo. Costui ha dichiarato fallimento e così l'architetto è rimasto con un palmo di naso. Tuttavia il Boeri conosce bene quello che ha progettato e sostiene che, tra virgolette, siamo di fronte ad un'altra Ilva. Il sindaco dell'isola mette un altro carico sul piatto quando afferma che Regione, Protezione Civile, Mita Resort, tra virgolette, sono come le 3 scimmiette sul Comò. Nessuno è responsabile, nessuno sente, vede o parla. Ognuno scarica le colpe sull'altro e a pagare è la popolazione. Un copione già visto in 1000 situazioni in questo nostro paese che parla di democrazia senza sapere di cosa si tratti. Mi sembra inutile girarci tanto intorno. Quando il 23 aprile Silvio Berlusconi annuncia il trasferimento del G8 all'Aquila, il capo della protezione civile Bertolaso si rivolge ai sardi estremamente perplessi e incazzati con una serie infinita di assicurazioni che sono soltanto bugie grossolane, secondo la tradizione del suo padrone, il capo dell'esecutivo. La garanzia per l'isola era, in soldoni, il fatto di averle lasciato in eredità una grande opera. Questa sarebbe diventata occasione di lavoro e di incassi che avrebbe ripreso i fasti di quando quell'area era abitata dagli americani della base navale. Affermazioni che nascondono un enorme cinismo legato a questo inganno. E così si ripete la solita storia racchiusa nelle vicende Balducci Protezione Civile. Angelo Balducci, protagonista di questo pomeriggio, è uno degli alti dirigenti del Ministero dei Lavori Pubblici, è il responsabile per esempio della ricostruzione del Petruzzelli di Bari, dei lavori per i mondiali di nuoto a Roma, anche là con un sacco di problemi e di dubbi, e di molte altre attività di primissimo piano. Gli appalti favoriscono amici e hanno un ritorno. Le indagini svelano tutto questo e Balducci si dimette nel 2010, viene arrestato e poi consegnato agli arresti domiciliari. Ne parleremo tra poco in dettaglio. In tutte queste situazioni c'è soltanto un perdente, lo Stato, perché le opere, giuste o sbagliate che siano, vengono a costare sempre dai 30 al 50% in più come una specie di tassa sulla corruzione. Il nostro paese è tra i più corretti al mondo, l'ho già detto, lo è sempre stato, per via di una classe dirigente truffaldina e delinquente. Ed è perfettamente inutile che i media, gli stessi cittadini, si stupiscano ogni volta che uno scandalo viene svelato. Lo scandalo è la regola, la sua scoperta è l'eccezione. Poi c'è la questione della bonifica, di cui parleremo dopo una pausa musicale.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Hey, no, Bobby.
Una delle migliori canzoni di Janis Joplin, questo country blues, Me and Bob McGee, scritto tra le altre cose dall'attore e cantante Kris Kristofferson. Ora, prima di entrare nei dettagli, io vorrei percorrere per date la storia di quanto avvenuto alla Maddalena. Io mi sforzerò di astenermi dai commenti che sarebbero francamente molto pesanti. 9 agosto 2006. La Marina degli Stati Uniti annuncia che abbandonerà la base dell'arcipelago della Maddalena entro il primo semestre del 2008. 14 giugno 2007, il Presidente del Consiglio Romano Prodi e il Ministro degli Esteri Massimo D'Alema annunciano con, virgolette, grande soddisfazione che il prossimo vertice degli otto grandi si terrà in Sardegna alla Maddalena. Questo, dicono, rafforzerà il ruolo del nostro paese tra i grandi del mondo. A novembre viene nominato commissario per il G8 Guido Bertolaso. 27 giugno 2008. Mancano 200 milioni all'appello, i lavori non partono. La Commissione europea apre una procedura di infrazione sui pericoli per l'ambiente. All'Unione europea replicano il commissario del G8 Guido Bertolaso e Renato Soru, presidente della Sardegna, con affermazioni estremamente ottimistiche. Stiamo preparando un vertice, dicono, memorabile per ecocompatibilità. 17 agosto 2008. Giorgio Napolitano visita i cantieri per il G8 del 2009 alla Maddalena. Con lui il sottosegretario Bertolaso e il presidente della Regione Sardegna, Renato Soru. I lavori procedono con grande celerità, dice Napolitano. Non mi risultano notizie di un cambiamento di sede. 2 aprile 2009. Il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, assicura che tutto fila perfettamente liscio. Le delegazioni straniere, scrive, hanno potuto verificare il lavoro di bonifica ambientale, la logistica, gli sviluppi positivi che il progetto ha pensato per il turismo della Sardegna. 23 aprile 2009. Il G8 si terrà all'Aquila. Il Consiglio dei Ministri decide di spostare la sede della riunione. La decisione politica è stata presa, dice il ministro Matteoli. Ora il presidente del Consiglio, Berlusconi, deve consultare tutti i capi di Stato invitati. Il giorno dopo, 24 aprile 2009, al governatore dell'isola, Silvio Berlusconi, promette che lo spostamento del G8 non determinerà l'abbandono dei lavori già avviati. Lo stesso giorno c'è una rivolta in Sardegna. La decisione di trasferire il G8 provoca dure reazioni. Il timore è che le grandi opere progettate alla Maddalena senza i residui finanziamenti non vengano completate. Il giorno dopo, 25 aprile 2009, Bertolaso dà i suoi motivi dello spostamento. Primo, una scelta etica per stare più vicini a chi sta male davvero, cioè i terremotati. Secondo, il costo della sicurezza, 20 milioni all'Aquila contro i 120 nell'isola. 28 gennaio 2010, il flop della Maddalena dal G8 all'abbandono. Vuoti due hotel a 5 stelle, nessuno li vuole. Uno è costato 742.000 euro per ogni camera. 28 gennaio 2010, lo stesso giorno, dopo l'inchiesta di Repubblica, il caso Maddalena arriva in Parlamento. L'Italia dei Valori chiede l'intervento della Corte dei Conti e Bertolaso invita la stampa ad una visita guidata. 2 febbraio 2010. Ora faremo la manutenzione. Prima dell'estate, sono parole di Bertolaso, qui ci sarà una grande realtà industriale che farà funzionare questa meraviglia. Stiamo lavorando al bando di assegnazione. 13 febbraio 2010. L'ex arsenale viene assegnato alla Mita di Emma Marcegaglia, presidente Confindustria. Scattano i ricorsi degli esclusi. L'appalto è stato fatto direttamente da Guido Bertolaso. Quando scoppierà lo scandalo G8, salterà fuori un'interessante intercettazione, virgolette. La durata del contratto la decido io, perché è ovvio che voglio sfruttare questi giorni di campagna elettorale dove Soru pensa ad altre cose, dice Bertolaso parlando al telefono con Balducci. 7 marzo 2010. 31 milioni spesi, ma inutilmente. Si scopre che l'acqua dell'arsenale è inquinata. Lo dicono i dati dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. In 6 ettari d'acqua di fronte all'ex arsenale, i valori di inquinamento superano livelli certificati a inizio operazioni, quasi 2 anni prima. Idrocarburi, arsenico, amianto, cadmio, piombo, rame, mercurio non sono affatto scomparsi. Il risanamento, costato fin qui 31 milioni allo Stato e alla Regione Sardegna, non è bastato a spezzarli via. 22 marzo 2010, nuova beffa dietro il G8 mancato nell'arcipelago. La regione Sardegna dovrà pagare 400.000 euro all'anno di ICI, o IMU, per l'ex arsenale militare trasformato in centro conferenze ed hotel extra lusso, ma non la Mita Resort che se ne è aggiudicata la gestione da qui fino al 2050 per 60.000 euro annui. Motivo? Il complesso residenziale che da queste parti avrebbe dovuto rappresentare il volano di un moderno turismo è passato dallo Stato all'amministrazione sarda. 22 dicembre 2010. Licenziati i dipendenti, la Mita pronta a ridare le chiavi alla regione. La struttura era stata data in gestione per 40 anni al gruppo Marcegaglia. I lavori furono affidati da Bertolaso a suo cognato Francesco Piermarini. 30 maggio 2011. Sui fondali preziosi dell'arcipelago della Maddalena ci sono rifiuti tossici, fanghi, amianto, idrocarburi, arsenico, mercurio, metalli pesanti. 23 febbraio 2012. Il sostituto procuratore di tempo Pausania, Riccardo Rossi, titolare dell'inchiesta sulle bonifiche, sostiene che si è ampliata la zona da ripulire. Prima delle operazioni di pulitura erano 6 ettari di fondali, adesso sono il doppio, 12. 12 giugno 2012. Depositati gli atti dell'indagine che mette sotto accusa varie persone, oltre all'imprenditore edile romano Anemone e suo fratello, ci sono i figli di Balducci. I reati contestati vanno dal riciclaggio all'appropriazione indebita alle false fatturazioni. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei beni. 11 luglio 2012, da Repubblica. È finita l'era della superprotezione civile che, nell'epoca di Guido Bertolaso, si occupava di grandi eventi come il G8 o i funerali di Giovanni Paolo II. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva la riforma del Dipartimento, limitandone il raggio d'azione. 4 agosto 2012. Muri scrostati, ruggine e nidi d'uccello. Ecco cosa resta del sogno della Maddalena. Viaggio nella struttura che doveva ospitare il G8. Bruciati 460 milioni. La società della Marcegaglia chiede 10 milioni di danni. 6 novembre 2012. Basta prese in giro, intervenga il governo. 2.000 abitanti dell'isola occupano le strutture abbandonate dopo lo spostamento del G8 all'Aquila. Siamo stanchi, dicono, di promesse non mantenute. Non ce ne andremo finché non avremo risposte. 31 gennaio 2013. Meno burocrazia, più velocità negli investimenti e più vicinanza ai cittadini e alle esigenze locali. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, presenta in questo modo il decreto che contiene la decisione di declassare, tra le altre, anche la Maddalena, che da sito di interesse nazionale diventa sito di interesse regionale. E adesso ci ascoltiamo un altro brano interessante di Carlo Santana. Yeah.
forget about it.
E questo è un grandissimo pezzo del 1999 scritto da Rob Thomas, che è la voce che avete sentito, ed è stato inserito nell'album Supernatural di Carlos Santana, la cui chitarra è decisamente inconfondibile. Dunque, in questa contrattazione di cui abbiamo parlato, che vede come protagonisti lo Stato e i privati, lo Stato alla fine perde sempre, perché offre opportunità ai privati a prezzi di saldo, e perché alla fine soccombe alle eventuali richieste di danni da parte del privato, nei cui confronti risulta alla fine inadempiente. Come appunto nell'albergo a 5 stelle della Maddalena e della ditta Mita di Emma Marcegaglia. E in mezzo a queste inadempienze c'è anche quella che riguarda una bonifica che non è mai stata eseguita. Ma sulla bonifica del parco le informazioni possono essere più dettagliate. Ad oggi non si è mosso niente. C'è un piano di intervento proposto dall'ingegner De Girolamo che costa 19 milioni, ma ce ne sono solo 11 e tra l'altro 5 di questi sono destinati alla protezione civile. Se non verranno utilizzati entro la fine di quest'anno, la fine del prossimo mese, quei soldi andranno persi. Il capo gabinetto del governatore sardo Cappellacci si chiama Ada Lai, quella per cui le bonifiche hanno sulla politica regionale un peso eccessivo. Anche lei è seduta al tavolo dove si decidono le sorti dell'area, un tavolo da cui si sono sfilati un po' tutti, lo Stato, il privato, la protezione civile, ognuno adducendo motivi e inventandosi degli alibi. La protezione civile si appella alla legge 100, che ha ridimensionato le sue competenze. Il governo e il Ministero dell'Ambiente se ne sono lavati le mani declassando il sito della Maddalena, come abbiamo visto, da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale. Cambia poco nelle sigle SIN e SIR, cambia molto nella sostanza. Mita Resort, l'azienda della Marcegaglia, ha aperto un contenzioso milionario contro la protezione civile e da allora alle conferenze dei servizi non si è proprio più vista. Il sindaco della Maddalena, Comiti, dice: «La situazione è paradossale. Da quando la nostra isola è sito di interesse regionale, tutto è immobile e coloro che sono responsabili di aver inquinato non fanno assolutamente niente, mentre tutto è ricaduto sul comune. Qui c'è un responsabile, lo Stato, che non muove un dito. Governo, segnatamente Ministero dell'Ambiente e Protezione Civile, si passano la palla chiamandosi fuori da ogni impegno e responsabilità. Come se non bastasse, in virtù di una legge regionale, la numero 9 del 2006, la regione può delegare il tutto al comune e quindi Comiti si è ritrovato all'improvviso con una bella gatta da pelare e pochissimi alleati dalla sua parte. Il fuggi-fuggi e il declassamento non sembrano inquietare la regione, sulle cui casse rischiano di gravare i danni chiesti dalla Mita Resort, sempre la società della Marcegaglia. Come spesso accade, gli intoccabili si sono salvati senza doversi assumere le conseguenze del mancato rilancio dell'area e dell'economia anche dell'isola, ma soprattutto senza pagare i danni che crescono ogni giorno che passa. E gli invisibili, i 12.000 abitanti di Maddalena e il loro sindaco, sono stati abbandonati. E con loro i 114.000 metri quadrati di edifici e aree a terra e i 110.000 di mare nell'ex arsenale in balia del vento e del sale. E c'è quell'albergo mega galattico di cui parleremo che sta cadendo a pezzi e di cui sembra non importare a nessuno, anche se era sorto con il miraggio di posti di lavoro e di rilancio dell'economia della zona. Siccome però al peggio non c'è mai fine, un'altra chicca della questione riguarda il cablaggio delle linee di connessione. La Maddalena, con 13 km di fibre ottiche, avrebbe dovuto diventare l'isola più connessa del mondo. Servivano 8 milioni che erano già stati destinati, ma con lo spostamento del G8 all'Aquila si è fermato tutto. Oggi mancano 100 metri per completare il cablaggio e per farlo funzionare. 100 metri che sembrano però 1000 chilometri. Purtroppo le cose sono ancora peggiori di quanto non si possa pensare. Nel 2010 infatti parte un'inchiesta condotta dal pubblico ministero Riccardo Rossi della procura di Tempio Pausania sulle bonifiche a mare. Coadiuvato dai NOE dei carabinieri, indaga su un tratto di 60.000 metri quadrati e la sorpresa non è tanto che la bonifica non sia mai partita, quanto che ai vecchi inquinanti se ne sono aggiunti di nuovi. E il motivo è abbastanza ovvio. Nel 2009 i soldi per la bonifica sono pochi, sono circa 7 milioni, e il tempo è ancora più scarso. Dunque si prendono delle ruspe e si ara il fondale per 50 centimetri di profondità. In questo modo i veleni che per 50 anni la Marina Militare aveva rilasciato in mare vengono smossi, finiscono in acqua, in balia delle onde e delle correnti ed invadono un'area doppia rispetto a quella iniziale, fino a uscire addirittura dai confini del parco naturale. Ecco perché il mare attorno alla Maddalena è oggi invaso da mercurio e idrocarburi pesanti. E la bonifica costa, anzi costerebbe il doppio. Il condizionale è d'obbligo perché non ci sono fondi per finanziarla. Quali le conseguenze? Non lo può dire nessuno. Nessuno può sapere quanto l'ecosistema di uno dei più bei parchi naturali del Mediterraneo sia stato già compromesso. La situazione viene seguita dai responsabili del parco e dall'ARPA sarda. Nel frattempo, per questi reati vengono messe sotto indagine 17 persone, ma nessuno sa, tanto per cambiare, quanto tempo servirà per accertarne le responsabilità. E a proposito di celerità e di efficienza, fa specie leggere che proprio il tribunale di Tempio Pausania è andato a fuoco di notte a causa di un tostapane e i giudici per le indagini preliminari sono costretti a tenere le udienze in una ex scuola elementare. Di questo dovrebbe preoccuparsi lo Stato e non delle presunte vendette politiche dei magistrati contro l'ex premier Berlusconi. Tra i 17 inquisiti ci sono nomi noti, che ho già citato, come Bertolaso e Balducci, di cui parleremo tra poco, ma anche altri che nella vicenda possono aver avuto un ruolo importante, Marco Rinaldi e Matteo Canu, responsabili dell'impresa appaltatrice delle bonifiche in mare, la Cidonio di Roma. Il direttore dei lavori Luigi Minenza, l'ingegnere e direttore operativo Riccardo Micichè, il responsabile unico del procedimento Ferdinando Fonti, il provveditore per le opere pubbliche e magistrato delle acque del Veneto Patrizio Cuccioletta, i collaudatori Andrea Giuseppe Ferro e Valerio Olivieri e il segretario della loro commissione Luciano Saltari, l'ex provveditore ai lavori pubblici per la Toscana Fabio De Santis, l'ingegnere sismico Gian Michele Calvi, il responsabile nazionale dell'ISPRA legata al Ministero dell'Ambiente Damiano Scarcella e il dirigente del Ministero dell'Ambiente Gianfranco Mascazzini. Un lungo elenco di personaggi in cui si rintraccia il filo rosso dei nomi di quella struttura di malaffare battezzata la Cricca della Ferratella. La Ferratella è un luogo a Roma dove ha sede il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività, dove Balducci e soci decidevano a chi assegnare gli appalti ricevendo in cambio denaro, proprietà immobiliari e terreni. Intanto i turisti alla Maddalena ci vanno sempre meno e l'economia dell'isola è in estremo pericolo. Stato, privati, protezione civile. Nessuno sente, nessuno vede, nessuno parla. Per questo il sindaco Angelo Comiti si aggira per l'ex arsenale ripetendo come in una litania tre scimmiette sul Comò, che, tradotto in un italiano facilmente comprensibile a tutti, significa che per lo Stato i 12.000 abitanti di La Maddalena non contano proprio un cazzo. Procol Harum com Homburg, che è il famoso cappello che Al Pacino teneva in testa nel film Il Padrino. Ora torniamo alla Maddalena, perché la questione la Maddalena non è solo l'imbroglio portato avanti da questi malfattori, ce ne sono altri. E siccome credo che siamo abbastanza incuriositi, cerchiamo di vedere come sono andate le cose fin dall'inizio, chi c'era dietro, chi ci ha guadagnato, chi ha corrotto chi. Le indagini sulla cricca dei grandi eventi comincia con una scuola per marescialli non ancora inaugurata, del valore di 450 milioni e con un lussuoso e costosissimo orologio come regalo di Natale. Come detto, stiamo parlando del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, gli stessi protagonisti di questo malaffare definiscono il sistema messo in piedi come gelatinoso, nel senso che si tratta di una melma ai limiti della corruzione. Le parole che vengono usate per la struttura della ferratella, dalle molto istruttive conversazioni telefoniche intercettate, sono cricca di banditi, banda di banditi, task force unita e compatta, squadra collaudatissima, combriccola, e i suoi componenti vengono definiti bulldozer, veri banditi, gente che ruba tutto il rubabile. Voglio dire, giusto per essere chiari. E su quel sistema gelatinoso mettono gli occhi gli investigatori aprendo l'inchiesta sulla cricca dei grandi eventi, che ha gestito in maniera mafiosa l'assegnazione dei più ricchi appalti di Stato, i mondiali di ruoto a Roma, i 150 anni dell'Unità d'Italia e naturalmente la ristrutturazione dell'ex arsenale alla Maddalena in previsione del G8, poi spostato all'Aquila, tanto per citare qualcuno. In mezzo ai guai è finito anche un ministro, lo ricorderete, Claudio Scajola, oltre al capo della Protezione Civile. L'inchiesta comincia in Toscana, nella zona di Castello a Firenze. Nel 2001 la azienda BTP, che sta per Baldassini, Tognozzi e Pontello di Riccardo Fusi, vince un appalto per la costruzione della scuola per marescialli e brigadieri. Si tratta di 190 milioni che raddoppieranno in pochi anni. Ma 5 anni dopo il Ministero delle Infrastrutture verifica che il progetto non va bene, che non garantisce sicurezza di fronte ad eventuali eventi sismici. Fusi ricorre, ottiene un indennizzo dallo Stato, ma il cantiere passa alla Astaldi S.p.A. Siamo nel 2008 e appare sulla scena Francesco Maria Piscitelli, proprio quello che un anno dopo riderà con suo cognato sulle morti all'Aquila pregustando affari d'oro nella ricostruzione. Costui prende Fusi e lo porta alla ferratella, dove gli vengono presentati il capo in testa, Angelo Balducci, e i suoi fedeli funzionari Fabio De Santis e Mauro della Giovan Paola. Fusi capisce subito tutto. Sono quelli lì che decidono ogni cosa, altro che appalti e ministeri. E comincia ad oliare le ruote. In occasione del Natale 2008 i carabinieri lo fotografano mentre assieme a Piscitelli consegna un costoso orologio a De Santis, che nel frattempo era diventato provveditore alle opere pubbliche della Toscana. E l'appalto, da quasi 500 milioni, piano piano si sposta da Astaldi di nuovo verso la BTP. Un colpo perfetto, se non che arriva il classico colpo di scena. Ma come nei romanzi gialli che si rispettino, lasciamo per un momento da parte il colpo di scena e occupiamoci del funzionamento di questo sistema di corruzione, cercando di capire nei dettagli come funzionava e a quali guasti ha portato. Il centro di smistamento era dunque il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, che si trova a Roma nella zona Turatella, da cui appunto il nome della cricca. Qui si decidono gli appalti per le grandi opere e i grandi eventi, quelli del nostro paese, siano essi sportivi come i campionati mondiali di nuoto del 2009 o storici come i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia o internazionali come la faccenda del G8 di cui stiamo parlando. Quando si parla di centro di potere non è un'esagerazione, perché enormi sono le competenze connesse a Balducci, De Santis e della Giovan Paola, e altrettanto enorme è la somma di denaro che viene loro messa a disposizione, e denaro che ovviamente viene prelevato dalla collettività. Questi pubblici ufficiali praticamente lavorano per alcuni imprenditori, primo fra tutti Diego Anemone, giovane immobiliarista romano, ammanicato in 1000 rivoli in affari che chiamare poco puliti è un semplice eufemismo. Anemone è come la tasca di Eta Beta, per chi ricorda lo strano personaggio disneyano dei mitici album Topolino. È in grado di soddisfare qualunque richiesta, anche le più banali, in tempi strettissimi. E non si tratta solo di qualche decina di migliaia di euro da recuperare in un'ora o due, ma di terreni, di immobili, di auto di lusso, di ristrutturazioni di immobili, di prostitute d'aldo bordo, in strutture, per così dire, di relax o direttamente a domicilio. Nella relazione degli inquirenti si legge a proposito del sottosegretario Guido Bertolaso, aperte virgolette, è alquanto inquietante che sussistano rapporti di collusione, che definire sospetti è mero eufemismo retorico, tra l'introdottissimo Diego Anemone e il potente sottosegretario e capo della protezione civile Guido Bertolaso, coinvolto nella gestione economica degli appalti aggiudicati con la normativa cosiddetta dei grandi eventi, che, come risulta inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche, frequenta spesso e volentieri Anemone e le sue strutture, per così dire, di relax, chiuse le virgolette. Gli inquirenti, si sa, sono molto precisi, segnano tutto e annotano ogni prebenda che finisca nelle grinfie della cricca. È abbastanza avvilente per chiunque si spacchi la schiena per portare a sera un piatto di minestra in tavola leggere questi elenchi, ma tant'è. A Balducci sono destinati 2 cellulari, personale di servizio nella proprietà di Montepulciano, autovettura BMW serie 5, una Fiat 500 per la moglie, fornitura di mobilio per la proprietà di Montepulciano, esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione nelle proprietà di Roma e Montepulciano, assunzione del figlio Filippo, al quale va anche una BMW del valore di 71.000 euro, la ristrutturazione dell'appartamento a Roma con fornitura di arredi vari, e poi viaggi su aerei privati, soggiorni in Sardegna e altri quisquilli ancora. Agli altri non va meno bene, anche se è Balducci quello da oliare meglio di tutti. Tra le altre cose emergono per i suoi 2 compari regali dello stesso tipo con l'aggiunta per De Santis di prestazioni sessuali a pagamento a Venezia e Roma, regolate ovviamente dal giovane Anemone. E Guido Bertolaso, solo un momento di pazienza, ascoltiamo una canzone e poi parleremo anche di lui.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio. Suonare l'orchestra è ormai 4 battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gola e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare. Perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro il secchio.
Oh!
Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose.
Bisogna averlo. perso il ritmo, si deve ritirare. Non c'è più posto per chi sa far da solo. Due notte un si bemolle fuori luogo. Ah, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare. Chi non sa stare al tempo, prego andare. Perché?
Perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose. Ci vuole
indimenticabile Enzo Iannacci con Ci vuole orecchio. E dunque arriviamo a parlare di Guido Bertolaso, il turno del politico difeso a spada tratta dal centrodestra anche di fronte all'evidenza. Leggiamo ancora il dispositivo del giudice per le indagini preliminari. L'iscrizione di Guido Bertolaso al registro degli indagati per concorso in corruzione ha, a giudizio del GIP, un fondamento probatorio evidente. Sono emerse, scrive, dalle intercettazioni telefoniche conversazioni nelle quali il Bertolaso viene menzionato o è uno degli interlocutori. È emerso che lo stesso Bertolaso intrattiene rapporti diretti con l'imprenditore Diego Anemone, con il quale si incontra spesso di persona e in previsione dei quali Anemone si attiva di persona alla ricerca di denaro contante, tanto che gli investigatori ritengono abbia una certa fondatezza a supporre che questi incontri siano finalizzati alla consegna di somme di denaro a Bertolaso. In realtà non c'è alcuna traccia del passaggio di denaro tra i due, è soltanto un'ipotesi. Quello che invece è certo è che Bertolaso goda dei favori sessuali messi a disposizione da Anemone. Lo si ricava da intercettazioni telefoniche che non lasciano al riguardo proprio nessun dubbio. Gli intrecci malavitosi sono diversi, si intrecciano infatti vicende di aziende in cui compaiono anche le mogli dei due boss, Anemone e Balducci. Poi arriva il terremoto abruzzese. Come accennato, se per tutti noi è solo una tragedia di fronte alla quale non si può che avere pietà e nutrire tristezza, per gli imprenditori è un enorme colpo di fortuna. La ricostruzione infatti garantirà contratti e cantieri per un sacco di tempo e per un sacco di denaro. Se si può mettere le mani su quegli appalti, è tutto grasso che cola. Pochi giorni dopo il sisma, Balducci chiama Anemone e gli dice, aperte virgolette, «Ti rendi conto? Chi oggi al posto mio si sarebbe mosso?» riferendosi al fatto di aver favorito le aziende di Anemone per la ricostruzione. «E chiede di più per il figlio Filippo, che troverà puntualmente una sistemazione adeguata». Si arriva così a conoscere una delle cose che hanno schifato di più gli italiani. Francesco Maria Piscitelli, direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche di Roma, telefona al cognato Gagliardi. Dalle parole dei due si capisce che si aspettano le decisioni di Balducci sugli appalti. Ecco la intercettazione come è stata riportata. Aperte virgolette, alla Ferratella: occupati di sta roba del terremoto, perché qui bisogna partire in quarta subito, non è che c'è un terremoto al giorno. Lo so, dice l'altro e ride. Per carità, poveracci, va buo, io stamattina ridevo alle 3:30 dentro al letto. Ma si affaccia presto un pericolo per la cricca, e non è rappresentato dalle inchieste della magistratura, che una volta tanto si muove in sordina e sottotraccia, ma dalle inchieste giornalistiche, in particolare da quei rompicoglioni di Fabrizio Gatti per Anno Zero, all'epoca ancora sulle reti nazionali, e di Milena Gabanelli. Sono programmi che vengono seguiti molto e vanno comunque contenuti. Si assolda allora una talpa, un amico di Gatti, per capire cosa sanno, ma poi esce un numero di Repubblica che manda tutto per aria. È il 28 gennaio 2010 e Paolo Berizzi e Fabio Tonacci firmano un'inchiesta sul quotidiano milanese che racconta intrecci, pagamenti, corrotti e corruttori. I malfattori si agitano e infittiscono i contatti, rendendo in tal modo un servizio alle forze dell'ordine. Viene contattato Camillo Toro, figlio del procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, responsabile del pool che si occupa proprio dei reati contro la pubblica amministrazione. Il contatto avviene e l'informazione arriva. Il tramite, l'avvocato Edgardo Azzopardi, il 30 gennaio avverte la cricca. Ci sono grossi problemi giudiziari in arrivo e i guai, puntualissimi, arrivano di là a poco. Ecco il colpo di scena. I militari indagano, fotografano, ascoltano, scavano e il bubbone purulento della cricca esplode. Nel febbraio del 2010 i primi arresti. I tre della Ferratella finiscono al fresco. Bertolaso è indagato per concorso in corruzione. Finisce dentro anche Diego Anemone. Nei giorni seguenti i giornali nazionali riportano in prima pagina la vicenda e i titoli a 9 colonne si sprecano. Troppo fresco ancora il dolore per le centinaia di morti abruzzesi per tollerare che su di essi si potesse in qualche modo speculare. E si viene finalmente a sapere quali sono gli appalti truccati: lo stadio centrale del tennis del Foro Italico, il nuovo museo dello sport italiano a Tor Vergata, il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, il palazzo delle conferenze e la residenza dell'Arsenale alla Maddalena, tanto per cominciare. Il ministro dello sviluppo Scajola abita una casa pagata da Anemone oltre 1 milione di euro. Io non ne sapevo nulla, dice in una famosissima intervista. Finisce sotto processo. La prima udienza del 30 settembre ha rinviato il tutto a gennaio. I suoi avvocati puntano alla prescrizione, tecnica ormai abituale per i politici inquisiti. Intanto l'inchiesta viene trasferita a Perugia perché tra gli indagati c'è l'ex procuratore aggiunto, come abbiamo visto, Achille Toro di Roma, accusato di aver divulgato informazioni riservate, quando era a Roma, anche attraverso il figlio Camillo. Entrambi hanno patteggiato nel 2011 6 mesi con sospensione della pena. Passa un anno e alla fine di novembre del 2012, un anno fa, l'indagine cambia ancora sede e finisce a Roma, nelle mani dei magistrati Ilaria Calò e Roberto Felici. Intanto arrivano le prime condanne con rito immediato: 3 anni e 8 mesi a Balducci e De Santis per corruzione aggravata, 2 anni e 8 mesi per Piscitelli, 2 anni per Fusi. Gli altri aspettano gli esiti dell'indagine. In una combricola così eterogenea capita che qualcuno cerchi di salvare il salvabile e comincia a parlare. E lo fa Piscitelli. E saltano fuori altri nomi: suo cognato Pier Francesco Gagliardi, l'imbecille col quale rideva al telefono a proposito della ricostruzione dell'Aquila, Denis Verdini, all'epoca coordinatore nazionale del PDL, per il quale si sono mossi i parlamentari bloccando l'uso delle intercettazioni telefoniche, e poi Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti, e altri funzionari della Ferratella. Il 13 novembre 2012 parte un'altra costola del processo che coinvolge l'ex generale della finanza con un ruolo nei servizi segreti, Francesco Pittorru, al quale Anemone ha comprato 2 immobili a Roma. Ci sono altre questioni emerse durante le inchieste e tutte fanno capo ad Anemone e Balducci. Il 7 giugno scorso, per la società Edelweiss, una casa cinematografica riconducibile a Balducci e tra i cui soci, come ho già detto prima, ci sono anche le mogli di Anemone e dello stesso Balducci. Per alcuni beni di famiglia è scattata una misura di prevenzione che di solito si applica solo ai beni confiscati alla mafia al fine di evitare la prescrizione. Si parla di decine di milioni di euro, certo non in sintonia con gli stipendi dei soggetti indagati. Le considerazioni che emergono da queste vicende sono di due tipi. Da un lato la soddisfazione di vedere puniti o quantomeno smascherati dei delinquenti tutelati dal loro potere o, come nel caso di Verdini, dei suoi colleghi parlamentari. Dall'altro però l'amarezza di avere la conferma che in questo paese il marcio è ovunque e che probabilmente per un bubbone scoperto chissà quanti altri operano nell'ombra, in silenzio, a danno della nazione e dei suoi cittadini, senza che nessuno sappia niente. Certo, la fiducia nella magistratura, almeno da parte mia, è grande, ma quando leggo che molti tribunali o uffici delle procure sono senza risorse, senza finanziamenti, o che le automobili della polizia fanno fatica ad avere benzina, beh, quella fiducia trema, vacilla e spesso si spezza.
I got
Dopo aver ascoltato Rory Clark, una grande voce del country blues statunitense, con I'll Be Gone, sulle note di questa canzone, di questo meraviglioso pezzo jazz, io vi saluto perché abbiamo terminato. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana, l'8 dicembre alle 16.50, e sarà disponibile nel podcast della radio al massimo tra un paio di giorni. Intanto però rimanete in ascolto per seguire le prossime trasmissioni, sempre qui sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa, a cominciare da Sabato Ospitale con gli amici Paola e Lorenzo, che inizieranno tra poco la loro puntata riprendendo il tema della manifestazione di Venezia contro le grandi opere nel Veneto. Noi ci risentiamo già lunedì, dopodomani, alle 22.30 con Infinitamente Blues, per una puntata molto particolare perché interamente dedicata alle interpreti femminili del blues e del jazz. Saranno molte e gli stili, le sonorità, i brani spazieranno dagli anni 20 ad oggi e comprenderanno alcune tra le voci più straordinarie, come quella di Billie Holiday, Nina Simone, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Coco Taylor, Dana Washington e tante tante altre, compresa una grande artista padovana, Alice Violato. Tutte indistintamente ci regaleranno emozioni attraverso la loro musica. Vi ricordo, prima di chiudere, il cambio di turno con Terzo Tempo, la prossima puntata di Non ci credo è il prossimo sabato, il 7 dicembre, poi torneremo ad andare in onda ogni 15 giorni. Vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato questo pomeriggio e voglio lasciarvi con il jazz meraviglioso che sentite in sottofondo, dal vivo Stan Getz con il suo magico sassofono e il pianista Kenny Barron in questo People Time tutto da gustare. Da Mario il solito affettuoso saluto.